Oggi vorremmo vedere la seconda parte dell'inizio di quello studio che abbiamo così abbozzato, se ricordate, domenica scorsa. E questo studio riguarda un aspetto importantissimo della vita cristiana. Abbiamo detto l'esempio, perché tante volte, ecco, abbiamo sottolineato che più delle parole, le quali ormai non dicono niente, a parte che siamo sommersi da milioni di parole e il significato e il linguaggio tante volte ha perso tutto quello che poteva contenere, è diventato un suono della voce, ma non è più collegato neanche al cuore, quindi è una comunicazione quasi formale, anche se è una comunicazione così forte. E dicevo, abbiamo notato che in realtà quello che noi trasmettiamo agli altri prescinde da quello che esprimiamo con la voce, con la bocca, e che in qualche modo l'esempio è il modello più grande di comunicazione recepita dagli altri. E i primi, diciamo, a subirne le conseguenze, dicevamo la scorsa volta, sono i nostri bambini, perché ovviamente l'esempio che colgono dalle nostre vite ha una influenza estrema nella formazione della loro personalità e sicuramente li condizionerà. E influenza estrema ancora più forte lì dove possiamo dare messaggi discordanti, cioè chiedere a loro, sottolineavamo la scorsa volta, cose che noi non facciamo, nel senso di non guardare la televisione mentre noi la guardiamo mentre si mangia, o altre cose che noi vietiamo e che tante volte nel momento in cui i figli colgono l'incoerenza di questo nostro essere, no, seguiranno più che altro il nostro esempio. E anche se magari dicono non voglio fare come mio padre, l'esempio li ha influenzati, li ha condizionati e li porterà ad essere come noi siamo. A meno che certamente non intervenga poi l'opera di Dio che può cambiare in una maniera determinante le nostre vite. Abbiamo quindi visto che l'esempio può essere un esempio positivo e può essere un esempio negativo. La scrittura ci ha parlato, abbiamo letto qualche cosa, se ricordate, per esempio qui nell'ultima parte di Prima Corinzi 10:10, tra tante cose che avevano detto, ed era riferita a quel momento in cui il popolo ebreo a un certo punto si era costruito il vitello perché Mosè tardava a rientrare, allora loro avevano bisogno di qualcosa di più terra terra, e quando si comincia a mettere al centro della propria adorazione la creatura anziché il creatore, il piacere anziché Dio, attenzione, Dio non è in contrasto col piacere, il problema è quando noi facciamo del piacere il nostro Dio. E allora capite che mettere al centro dell'adorazione la creatura crea un clima di deterioramento dei costumi, di degradazione, e chiaramente, come successe in quel periodo, si accentuarono tutte le parti più umane, più carnali, se vogliamo dire, del popolo di Israele. E poi ricordate quello che è successo, e poi qui continua, dice non mormorate come alcuni di loro mormorarono e perirono colpiti dal distruttore. Quindi questo è un esempio, ma c'erano tante altre cose in cui ovviamente nel momento in cui veniamo coinvolti entriamo in spirali autodistruttive. Se cominciamo ad amareggiarci, se cominciamo a non perdonare, se cominciamo a vivere da single spiritualmente, magari per le nostre delusioni, qualunque cosa cominciamo a fare che in qualche modo ci estranea al progetto di Dio, in una maniera più o meno grave ci distrugge, ci influenza e chiaramente poi ci porta a certe conseguenze. Quando vediamo queste conseguenze avvenire intorno a noi, distruzione di famiglie o altre cose, queste cose, ci dice l'esperienza, ci dice la parola di Dio, servono di esempio. In questo caso esempio da non seguire, ovviamente. Esempio. Quindi l'esempio, abbiamo visto, una cosa positiva o negativa, è qualcosa verso cui tendiamo, è l'esempio positivo, o qualche cosa da cui dobbiamo prendere le distanze nel momento in cui certe situazioni, certi comportamenti, certe modalità poi portano a certe conseguenze. Allora vedere già le conseguenze di qualche cosa dovrebbe essere un esempio dovrebbe servirci a evitare di cadere negli stessi errori. Questo, per esempio, è il difficile mestiere dei genitori che, avendo vissuto certe esperienze negative, tante volte si dannano nel cercare di evitare ai propri figli le stesse esperienze. E devo dire che quando c'è un buon rapporto genitore-figlio, c'è la possibilità di trasmettere la propria esperienza, di trasmettere il proprio esempio. Esempio che non è esempio di quello che ho fatto, ma di quello che ho imparato da quello che ho fatto, e quindi risparmiare agli altri certe cadute. E quindi così, andando avanti, c'era quell'altro brano, diciamo, di Filippesi, che abbiamo detto come Paolo si esprime in maniera molto chiara e dice: siate miei imitatori, fratelli, e guardate quelli che camminano secondo l'esempio che avete in noi. E questo è un aspetto importante. Dicevamo la scorsa volta: possiamo dire a qualcuno sì, mio imitatore? Magari qualcuno dice sì, guarda, so fare la voce perfetto, all'Alighiero non schese, ti faccio, qualcuno tante volte mi imita nelle mie modalità un po' particolari, ma non stiamo parlando di questo genere di imitazione, e neanche possiamo parlare di un'imitazione di Cristo che sia semplicemente formale, o un'imitazione di cristianesimo che sia esteriore, perché alla fine l'imitazione non è la realtà, ma l'imitazione deve essere di qualcosa che realmente viene da Dio e in qualche modo si può riprodurre. Questa è una cosa bellissima, perché quando vediamo esprimere Dio a qualcuno, non è che possiamo imitare il suo comportamento, ma quello che imitiamo nasce dalla fiducia che, così come lui sta realizzando quella vittoria, sta superando quella paura, sta vincendo quella difficoltà di perdono, anche noi riceviamo una impartizione di questo genere. Tante volte, vi ripeto, voi trasmettete gli esempi anche senza parlare. La vostra vita è una emanazione di come si affrontano certe cose. E dico di più: non solamente un esempio legato al fatto di qualcuno che può vivere con voi, e quindi nella misura in cui vi vede nei passaggi quotidiani e così accorge di come reagite alle circostanze. Magari in chiesa siete tutti pace, alleluia, lode a Dio, e poi invece quando siete a casa parolazzo di quelle pa, dico, non solamente per vedere questa discordanza, ma io credo che si può cogliere, quando stiamo con una persona, la misura in cui emana l'odore di Cristo. Cioè, come a dire, se io sto vicino a Dio, cantavamo un poco nella lode, c'era questa tematica molto chiara, cioè quando io sto vicino a Dio sono trasformato. Non è che cerco di realizzare quello che vedo, perché io potrei vedere una pace incredibile, ma dire: oh, com'è bella questa pace, ma non la potrò mai realizzare. No, l'entrare nella contemplazione, nella identificazione con Cristo, è come se ci facesse scoprire dentro di noi la pace che cogliamo in Cristo, perché Cristo e la nostra nuova vita in fondo sono la stessa cosa. E quindi dicevo, tante volte il nostro stesso esempio, anche silenzioso, anche incontrando una persona, può completamente cambiare il destino di quella persona. È incredibile. Se tu sei una persona che emana pace, questa pace la porterai. E quando magari ti capita di fare una consulenza di coppia, come a me magari capita abbastanza spesso, questa pace verrà recepita senza bisogno di dare le regolette della buona coppia. Cioè, tu devi fare questo, tu devi fare quello, quello deve fare quello, quello. C'è qualche cosa che va al di là delle parole. È come una lezione che viene direttamente dal nostro spirito, da dove Dio, il Dio della pace, ha portato una nuova dimensione. E nella misura in cui tu la stai sperimentando, nella misura in cui tu hai superato alcuni ostacoli nella tua vita, non solo lo puoi condividere, come a dire: guarda, ci sono passato pure io, ma sono sopravvissuto, sono andato oltre, ma la puoi emanare. E questo è importante, l'Apostolo Paolo ribadisce di guardare l'esempio che lui aveva dato ai credenti in mezzo ai quali si era trovato. E perché il suo lamento, il suo dolore, il dolore degli uomini di Dio, il dolore di Cristo, e perché, qua affermava Paolo, molti camminano da nemici della croce di Cristo. Ve l'ho detto spesso e ve lo dico anche ora piangendo. Mi colpisce questa cosa. Nemici della croce di Cristo. Non è che significa che appena vedono una croce gli sputano, o che bestemmiano la croce, o che bestemmiano Cristo, ma che in qualche modo sono nemici di questo progetto di amore. Sono nemici di questo progetto di salvezza. Sono nemici di questa soluzione che Dio ha trovato, cioè mentre alcuni predicano la sapienza, altri predicano la potenza, i miracoli, eccetera, eccetera, noi predichiamo Cristo crocifisso, cioè come a dire quello che Cristo ha fatto c'è la soluzione, c'è veramente la libertà, c'è la pace, c'è il perdono, ci sono le risorse. E i nemici della croce di Cristo sono quelli non che fanno qualche cosa di dissacrante sulla croce, o appena vedono una croce fanno uno scongiuro o altre cose del genere, ma sono quelli che ignorano e cercano ancora di stabilire una propria autogiustizia, cercano di dire ma io sono bravo, buono, ma non c'era bisogno che Gesù venisse a morire per me, perché magari fossero tutti come me. Questo è essere nemici. Ignorare la grazia di Dio significa essere nemici della croce di Cristo, perché la croce di Cristo è stata la conseguenza del nostro fallimento, della nostra impresa fallita, che ha dovuto muovere Dio per venire a rilevare questa impresa che non si poteva autosalvare, autoliberare, autocambiare. E ancora oggi essere nemici della croce di Cristo è assumere atteggiamenti che in qualche modo, più che basarsi su Cristo, più che basarsi sull'opera di Dio, ancora cercano di imitare dei modelli comportamentali che sono semplicemente vuoti, perché senza la risorsa di Gesù non potrete andare oltre certi ostacoli, non potrete superare certi impasse della vostra vita, non ce la farete. E questo tante volte può essere frustrante per chi è abituato alla autonomia, autosalvezza, indipendenza, il fatto di dover riconoscere che se non scopre l'opera di Cristo in sé non può superare l'esame, è un po' umiliante. Però è una benedizione, perché questo ci spinge a scoprire sempre di più le ricchezze meravigliose che Cristo ha messo in noi. E mentre molti cercano di cambiare le circostanze per stare bene, Dio sta cercando di cambiare noi, la nostra prospettiva, per farci superare alcune circostanze. Ecco perché ci dà come riferimento di esempio massimo Cristo. Il suo annichilimento, il suo farsi piccolo, il suo essere servo, il suo veramente essere l'ultimo, il suo essere veramente a una tale altezza e semplicità che persino i bambini si potevano avvicinare a lui. Non aveva i bodyguard, non aveva tante altre cose, ma era lì con i più piccoli, con gli ultimi, era ultimo tra gli ultimi, per compiere una missione grandiosa della quale noi siamo oggi suoi trofei, perché ci ha vinti tutti, e non ci ha vinti al gioco. Non ci ha vinti al gioco d'azzardo, ma ci ha vinti con una determinazione di sacrificio, di andare fino alla fine, di affrontare la croce per vedere la gioia della nostra libertà, della nostra grazia, della nostra vita eterna. Ecco perché Paolo piange quando vede i nemici della croce di Cristo, quando vede quelle persone che dicono: ma Cristo, Ma che ci serve a noi? Ma Cristo, ma a che serve? L'importante è essere buoni, l'importante è essere bravi. Questo è uno schiaffo, questa quasi sarebbe una bestemmia molto più grave di dire una bestemmia, perché significherebbe che Dio si poteva stare tranquillo, non aveva bisogno di scomodarsi, di soffrire, di patire, di venire in forma umana per liberarci dal peccato. E Paolo piangeva per questa realtà e incoraggiava gli altri ad essere seguaci, imitatori suoi. E spesso dice la fine dei quali, parla di questi nemici della croce, la fine dei quali la perdizione, il loro Dio è il ventre e la loro gloria è quello che torna a loro vergogna. Gente poi definisce che ha l'animo, la mente, la passione alle cose carnali, umane, terrene. E questo è qualche cosa di pericoloso per la nostra vita. Perché? Perché realmente noi siamo chiamati a vivere in questo mondo e non dobbiamo uscire dal mondo. Però il nostro cuore, il nostro tendere, il nostro desiderio vero, che cos'è? Essere più ricchi, essere sempre senza problemi, oppure essere sempre più in Cristo, scoprire sempre di più la sua gloria? Perché è ovvio che ci viene sempre sottolineato di cercare prima il regno di Dio e le altre cose sono date in più. Ma spesso lo stesso cristianesimo diventa cercare il proprio regno nel nome di Dio, o peggio ancora cercare di costruire il proprio potere, la propria ricchezza, il proprio successo, pensando che Cristo sia venuto semplicemente o prevalentemente per questo. E questo è grave per la nostra vita, perché abbiamo bisogno di ritornare alle esortazioni paoline, abbiamo bisogno di ritornare a quello per cui lui piangeva. E io credo che il cuore di Dio piange quando vede certe distorsioni che sembrano spirituali ma nascono da un istinto. Quando parla del ventre, loro Dio è il ventre, non significa che amano la buona cucina. Io pure amo la buona cucina. E tante volte il mangiare cerca di diventare il mio Dio quando metto soprattutto a dieta, no? Non so se anche per voi è così. C'è una battaglia incredibile tra il Dio ventre e il Dio salute. Tante volte sono in contraddizione. Ma è bello capire che qui sta parlando della vita vissuta semplicemente secondo l'istinto. E il nostro istinto, ragazzi, casomai non ce ne fossimo accorti, è un istinto animale, è un istinto che non ci porta a Dio, è un istinto nemico di Dio. La nostra mente, Dio, per dirlo alla siciliana, non lo vuole manco a brodo. La nostra mente, meno male che Dio ci ha messo uno spirito nuovo, meno male che il cristianesimo è una rinascita, meno male che abbiamo ricevuto questo cuore dove le leggi sono scritte dentro, perché se no sarebbe stato drammatico seguire Dio sforzandosi semplicemente di essere coerenti eticamente o moralmente. E tante persone che fanno così stanno scoppiando matrimoni, stanno impazzendo tante persone, stanno succedendo cose incredibili per quelli che si stanno sforzando di fare cose buone senza trovare Cristo dentro di loro. Magari ce l'hanno, però non lo sfruttano. Magari c'hanno questa risorsa meravigliosa, ma non ne sanno beneficiare. E allora, e qui mi piace quando Paolo dice che la loro gloria è quello che torna a loro vergogna. Tante volte possiamo arrivare a gloriarci, a esaltarci di cose che sono munnizia, traduzione in italiano, immondizia. Incredibile, ho sentito tanto tempo fa un predicatore americano, era troppo forte, si chiamava Gale Erwin e faceva sbellicare delle risate. E siccome lui faceva la mimica di quello che diceva, a un certo punto citava come nel nostro desiderio di essere veramente valorizzati, tante volte ci dobbiamo fornire di un sacco di cose, di contorni, di cose che diventano esasperati perché in qualche modo devono coprire la nostra mancanza di identità, la nostra sfiducia nell'opera di Dio. E quindi anche nel nome di Dio dobbiamo avere le cose migliori, dobbiamo fare le cose più grandi, dobbiamo essere estremi. È come se poi considerando come Dio valuta queste cose, lui faceva l'esempio, è come se uno venisse tutto contento con tanti sacchetti di spazzature e ti dicesse: guarda come sono bravo, guarda come sono bello. Eh sì, se quella spazzatura poi la vai a scaricare, ok, sei bravo, sei bello, stai un poco contribuendo all'igiene della città, ma se quella spazzatura, quello che tu consideri gloria, è proprio quello che in qualche modo poi Dio ti dirà: ma non ti vergogni ad esserti esaltato per queste stupidaggini, mentre veramente io ti avevo messo l'amore, la sensibilità, la solidarietà, il bisogno veramente di andare agli altri, il bisogno di condividere il mio cuore. Io ti ho dato un esempio, però tante volte non riusciamo a cogliere l'esempio. Perché? Perché ognuno può immaginare Cristo come lo vuole. Per questo il cristianesimo è una cosa bella, perché non è una religione dove il fautore e l'iniziatore è quello, il socio fondatore. Però ogni tanto mi sfrigolio con questa cosa della fiscale, che non è molto sintona alle mie modalità mentali. Non è una cosa dove il socio fondatore o il fondatore è morto. Sì, è morto, ma è resuscitato, è vivo dentro di te, è vivo dentro di me. Possiamo ogni momento avere contatto con lui, possiamo fare delle telefonate senza bisogno di WhatsApp, Facebook, Skype, eccetera, eccetera, senza bisogno di connessione. Siamo connessi, siamo stati connessi eternamente con lui. Alleluia! È meraviglioso sapere questo. E tante volte dobbiamo stare attenti, perché il nostro Dio non sia il ventre e quello che chiamiamo gloria non sia qualcosa di cui un giorno dovremo vergognarci, che non significa che non saremo salvati, ma significa che tutto quello che noi reputavamo grande in realtà è miseria. E Dio tante volte lo dice nella sua parola: tutto quello che è considerato eccelso tra gli uomini è in abominio. Mamma mia, usa una parola forte: abominio. Sapete cos'erano i peccati di abominio? Peccati proprio bruttissimi. E mi stranizza che la scrittura dice che tutto quello che gli uomini considerano eccelso, anche se pensano di realizzarlo nel nome di Dio, Dio lo considera un abominio, cioè qualche cosa che offende. È come se noi preferissimo la materia allo spirito, o usassimo lo spirito solo per i benefici materiali, che poi è ancora forse peggio. È tremendo, anche in un rapporto, quando un marito o una moglie, magari l'altro è ricco e gli dice: ah, io sto con te semplicemente perché mi dai da mangiare, si mangia bene, prepari bene, eccetera, eccetera. È tremendo pensare che l'amore sia legato semplicemente al beneficio pratico che possiamo avere da una persona. È tremendo per Dio pensare che l'amore per Lui sia legato semplicemente al fatto che non abbiamo problemi, che tutto ci vada bene, che abbiamo sempre un portafoglio pienissimo. È un problema, perché Dio vorrebbe che scoprissimo che c'è Lui dentro di noi, che vuole essere abbracciato, vuole essere considerato, vuole essere valorizzato, vuole vivere il centro della nostra vita, con poi la possibilità di darci le altre cose come un contorno. Alleluia! E quanto a noi, infatti, conclude questo versetto, è incredibile, la parola di Dio, un verso attira altre cose, attira altri versi, è un tesoro, uno scrigno meraviglioso la parola di Dio. Quanto a noi, e lo vogliamo dire questa mattina insieme all'Apostolo Paolo, quanto a noi, la nostra cittadinanza è nei cieli! Alleluia! No, cittadino di Palermo, anche nella terra. No, cittadini della Sicilia, non cittadini dell'Italia, non cittadini del mondo, cittadinanza nei cieli. Siamo chiamati nella dimensione dell'eternità di Dio, la nostra cittadinanza è nei cieli, da dove aspettiamo anche il Salvatore Gesù Cristo, il Signore, che trasformerà il corpo della nostra umiliazione. Questa parola pesante, come il corpo della nostra umiliazione? Ma io voglio il corpo della mia onnipotenza, il corpo della nostra umiliazione, che trasformerà quelle fragilità, quelle difficoltà, quelle cose con cui ci confrontiamo ogni giorno, quelle cose che non capiamo perché succedono, tutte queste poi saranno conformi al corpo della sua gloria. Per ora è solamente il nostro spirito conforme al corpo della sua gloria, ma ci sarà un tempo in cui la nostra mente e il nostro corpo, un poco che sta invecchiando, si trasformerà tutto a immagine della sua gloria mediante il potere che egli ha di sottomettere a lui ogni cosa, di sottomettere a sé ogni cosa. È meraviglioso. Io voglio andare verso la conclusione perché, come spesso dico, perdo il senso del tempo e dello spazio quando mi abbandono a quello che Dio mi fa meditare. Ma sapete, la mia meditazione non avviene forse perché prima ero troppo teso a studiare, a scervellarmi, a tirare cose fuori incredibili dai libri o dalle altre cose. Ora c'è, cioè, la mia meditazione o avviene quando soffro in una maniera non cosciente, è come se qualche cosa medita dentro di me, o avviene ascoltando veramente Dio, non con una voce udibile, non ho avuto mai questa gioia di sentire proprio, ma forse è stato meglio così. E da psichiatra sarebbe stato un po' o psichiatra che c'ha allucinazioni, insomma. O lo sento nel dolore o lo sento nel silenzio, perché questa è una cosa bella quando impariamo a fare silenzio finalmente, o lo sento proprio. Lo Spirito Santo prende un verso, prende una parte della scrittura e la vivifica, ma non sono lì, non ho questa modalità di incameramento legata proprio a sfirriare il mio cervello, forse perché l'ho fatto troppo. Ora Dio preferisce un rapporto più da piccolo bambino, e questo credo che in linea di massima vale per tutti, che non significa che non è bello studiare, vedere i commentari, quello che volete, ma è bello poter avere un rapporto papà-figlio molto diretto. E ancora un altro verso, andiamo verso la conclusione, sempre Paolo che parla. Fratelli, vi ordiniamo, Paolo, oui! A che ordini? Vi suggeriamo, se siete d'accordo, forse, ma qua anche l'Apostolo Paolo, per quanto veramente scopritore della grazia, ogni tanto dava delle direttive abbastanza forti, e dobbiamo capire che in certi momenti ci vogliono per la nostra vita, non solo per la vita degli altri, e dice questo avrebbe bisogno di essere rimproverato, no, forse sei tu che hai bisogno di essere rimproverato, preso per l'orecchio e dire guarda, questo è così. Vi ordiniamo nel nome del Signore Gesù Cristo, non nel nome del nostro ruolo apostolico, del nostro ruolo quello che sia, ma nel nome del Signore Gesù Cristo, che vi ritiriate in questo caso da ogni fratello che si comporta disordinatamente e non secondo l'insegnamento che avete ricevuto da noi. Infatti voi stessi sapete come ci dovete imitare, perché non ci siamo comportati disordinatamente tra di voi, né abbiamo mangiato gratuitamente il pane di nessuno, ma con fatica e con pena abbiamo lavorato notte e giorno per non essere di peso a nessuno di voi, non che non ne avessimo il diritto, ma abbiamo voluto darvi noi stessi come esempio, ancora una volta, dare se stessi come esempio perché ci imitaste. L'esempio dell'Apostolo Paolo era un esempio che andava al di là stesso di quello che Dio gli richiedeva, perché l'operaio è degno della sua Mercedes. Mercedes, del suo compenso, del suo salario. Ma come a dire, Paolo ha questo scrupolo, vuole fare di più proprio per dare un senso chiaro e ordina, come a dire, se c'è qualcuno, anzi più avanti dirà, se qualcuno non vuole lavorare, no, non può lavorare, perché c'è chi ha impossibilità fisiche, c'è chi non trova realmente lavoro lì, tante volte si deve partire, purtroppo io ho due figli che sono dovuti andare in Danimarca proprio per carenze lavorative, certamente è dura, è seria, però ovviamente questa logica che nonostante tu non fai niente, devi essere uno che per forza deve essere sorretto, non va bene. Se uno non vuole lavorare, dirà più avanti l'Apostolo Paolo, non deve neanche mangiare. O almeno deve dare espressione di questo suo desiderio di costruire. Non si deve muovere in maniera disordinata. Non deve essere uno che si aspetta che le cose gli cadano dal cielo. Perché? Perché il lavoro, seppur una maledizione degli uomini, una maledizione ereditata dal peccato originale, in qualche modo è quello che Dio ci ha dato per provvedere a noi stessi e a quelli di casa nostra, dirà la Scrittura. Quindi in questo senso l'Apostolo Paolo sottolinea fortemente l'esempio dicendo io sono di esempio forse plus, esempio plus, perché io potrei non dovere lavorare, ma io vi voglio dare un esempio perché così voi possiate cogliere questo esempio che bisogna dare, impegnarsi, che è necessario veramente essere disponibili, che è necessario realmente non fare i fannulloni, che è necessario veramente non occuparsi di cose inutili, di cose secondarie, di cose semplicemente che fanno del contorno. È importante questo discorso e voglio che siate di esempio. E dicevamo la scorsa volta che le cattive compagnie, l'esempio dato dalle cattive compagnie, non vi ingannate, dirà sempre Paolo, corrompono i buoni costumi, ridiventate sobri per davvero, non peccate, perché alcuni non hanno conoscenza di Dio, che non stiamo parlando di conoscenza, ma identificazione, quindi santità, cambiamento, percorso in cui strada facendo cambiamo e certi ostacoli che non siamo mai riusciti a superare. Io ci sono ostacoli nella mia vita che ci sono voluti anni per superarli. Avrei potuto dire basta, è più forte di me, non ce la faccio. E invece poi magari andando sempre avanti ho scoperto l'azione di Dio che mi ha fatto andare al livello successivo, mi ha fatto superare altre cose. Poi ci sono stati altri esami, naturalmente, perché quando dice oh, finalmente ho superato l'esame, alleluia, gloria a Dio, Signore, poi domani, dopo qualche giorno, c'è un esame più difficile. Però tutto questo non è perché Dio è sadico, ma è perché vuole farti scoprire quelle risorse meravigliose di Cristo dentro di te, senza le quali gli esami non li superi. Ma neanche gli esami di tolleranza con te stesso, di compatibilità con te stesso, altro che gli esami di compatibilità con gli altri. Tante volte senza la presenza di Dio non ci sopportiamo. Almeno succede così. Che se non riesco a vedere Dio e vedo solo me, a un certo punto mi dà nausea la visione di me stesso, ma di e basta, non ne posso più. E perché? Perché vedo le mie incapacità, vedo le mie difficoltà e non vedo la potenza di Dio che mi permette di superarle. E allora mi vedo incapace, imbranato, handicappato, diversamente abile o diversamente inutile nel mio caso. Quindi stiamo attenti. Diceva Proverbi 13:20, chi va con i saggi diventa saggio, ma il compagno degli insensati diventa cattivo. È importante in questo capire chi hai come riferimento, non solamente Cristo. Cristo è il riferimento massimo, ma nella tua vita normale, nella tua vita quotidiana, con chi ti unci? Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. Se il tuo stare è sempre con persone che ti devono semplicemente fare ridere, 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 è bello ridere, però non sarà ridendo che supererai il tuo conflitto di coppia. Non sarà ridendo che supererai quella difficoltà di perdono, non sarà ridendo che guarirai dalle amarezze, anche se c'è una terapia del riso che no, del riso che sembra in ogni caso allenti la tensione, ecco, una terapia importante. Però poi abbiamo bisogno veramente di stare con persone che ci stimolino spiritualmente. Ecco il senso della Chiesa come Dio l'ha concepita. Non è tanto per andare là e dire vado in chiesa, timbrare il cartellino, ma è per essere in un ambiente dove possiamo essere stimolati, dove possiamo essere incoraggiati, dove possiamo essere sollevati, dove possiamo essere esortati, ammoniti, ripresi, consolati. Tutte quelle cose bellissime che abbiamo bisogno, perché sono dei mezzi che Dio opera direttamente, ok, ma nella misura in cui lo percepiamo, e siccome non lo percepiamo totalmente, si serve delle persone intorno a noi per incoraggiarci, farci camminare, farci raggiungere dei risultati. Quindi è importante, prima dell'ultimo verso conclusivo, vorrei sottolineare di guardare, ecco, non solo con chi vi unite, ma qual è lo scopo fondamentale del con chi vi unite, perché non c'è niente di male nell'unirsi a stare bene insieme, è bello anzi fraternizzare, fare picnic, mangiare, non molta salsiccia nel mio caso, fare tante altre cose, però se è solo questo che ci unisce non va bene. Abbiamo bisogno di qualcuno che ci stimoli, abbiamo bisogno di qualcuno che ci mette il dito nella piaga, abbiamo bisogno di qualcuno che piange per noi quando ci vede nemici della soluzione di Dio, che non è solamente l'essere salvati, perché grazie a Dio abbiamo detto sì al Signore, siamo stati salvati, ma essere ancora imprigionati da tante cose che Dio vorrebbe farci superare. Allora sarebbe bello che le compagnie che stanno con noi potessero anche essere di stimolo, di incoraggiamento. Il senso della cellula è anche questo, dove ci si confronta, si portano i pesi gli uni degli altri, ci si incoraggia, si dice questo aspetto della tua vita potrebbe andare meglio, ah lo so, ma prega per me, si confessa gli uni gli altri affinché si è guariti e prega gli uni per gli altri, dice la scrittura, pregate gli uni per gli altri, confessate gli uni gli altri affinché siate guariti. Ultimo verso, ci alziamo in piedi. Paolo aveva sviluppato nel tempo questa chiamata alla paternità, non era solamente un dottore della parola e poi un apostolo, ma aveva sviluppato questa paternità. Ieri parlavo con qualcuno e dicevo che prima, quando sono diventato padre biologico, io non solo non ero capace di essere padre, ma non volevo essere padre. Volevo essere sempre al centro, io. Io e Dio, casomai, Dio l'ho fatto entrare, ma gli altri no. Nel corso degli anni, tante cose, tante difficoltà, tanti problemi, anche coi figli, tanti problemi, cioè hanno generato piano piano questa comprensione dell'essere padre. Paolo realmente voleva essere imitato anche come paternità e espletava questo ruolo di paternità. E concludiamo con un suo verso rivolto al suo figliuolo non naturale ma spirituale, Timoteo, al quale ancora una volta dice: guarda Timoteo, che è importante che tu possa esprimere Cristo anche se sei giovane. Nessuno deve disprezzare la tua giovinezza, però una cosa ti chiedo. Prima Timoteo 4:10, sii di esempio ai credenti, sii di esempio ai credenti, nel parlare prima del parlare, anche nel parlare. La lingua è collegata, è un timone tante volte che governa la nostra nave. E zampilla acqua, zampilla altre cose, veleno. Sii un esempio nel parlare. Ma non sforzandoti, ah, se non fossi cristiano, quante parolacce ti direi in questo momento? No. Ma nell'essere nello spirito dell'amore di Cristo, che maledetto benediva, che attaccato, si chiudeva nel suo rapporto col Padre e diceva: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Sì, d'esempio ai credenti nel parlare. Primo aspetto che questa mattina Dio ti sta rivolgendo a te, Giuseppe, Antonella, Mario, Cristina, Rossella, non vedo nessuno, devo ricambiarmi gli occhiali, oltre a un certo... Sì, d'esempio nel parlare. Ah, ma la parolaccia! Il problema è che quando la parolaccia una volta, ok, ma poi se una volta diventa due, se due diventa tre, tre diventa quattro, poi alla fine la parolaccia diventerà un sistema di comunicazione normale. E se sicuramente i bambini che vivono in questa specie di scambio affettuoso, di cacolo, di cacofonico, vabbè, più rumore, turpiloquico, lasciamo perdere, è ovvio che acquisiranno questo modello come una cosa normale e poi gli verrà veramente difficile dire parole di amore, parole di apprezzamento, se non le vedono parlare a te, se non le vedono parlare nel tuo rapporto di coppia, se non le vedono parlare nel rapporto con i fratelli, con le sorelle. Sia ad esempio nel parlare, nel comportamento. Mi preferivo solo il parlare, cioè io qualche parolina buona la posso dire, ma il comportamento, abbiamo detto, è l'esempio più grande, è quello che tu fai che fa la differenza. Se tu dici armiamoci e partite, gli altri non partono, aspettano te. Se tu veramente vuoi che i tuoi figli veramente prendano una passione per il Signore, devono vedere te appassionato, devono vedere te con il desiderio di venire presto all'inizio del culto, e così 100.000 altri esempi, devono vedere te impegnato nel lavoro per poi impegnarsi nelle loro cose. Ma se ti vedono uno scansafatiche, se ti vedono uno che non fa niente, come gli fai a dare un esempio? Il comportamento è fondamentale, abbiamo detto, nell'amore, abbiamo detto tutto, nella fede, nella purezza. Mamma mia, è impossibile fare queste cose? Umanamente sì, è impossibile. Abbiamo provato a dare degli esempi e abbiamo fallito. Abbiamo cercato di risolvere dei problemi, ma non ce l'abbiamo fatta. Ma quello che è impossibile all'uomo, ci ricorda la scrittura, è possibile a Dio. Quello che è impossibile a te nei tuoi esami quotidiani, in questa missione di esempio che Dio ti dà prima di altri ministeri o di altre cose, ti dice: sii testimone. Testimone di che cosa? Delle tue cavolate, delle tue... No, testimone di Cristo. Quindi, prima di altre cose, Dio ti dice: sii testimone, esprimi, sii ad esempio, spandi il buon odore, esprimilo con la mia forza dentro di te, esprimi, supererai tanti esami, riuscirai realmente a superare quella cosa che umanamente non superi. Quello che è impossibile agli uomini è possibile a Dio. Ma attenzione, non è possibile a Dio con l'espressione poi subito da corollario che dice: se Dio vuole. o quando Dio vuole. No, è possibile a Dio dentro di te, è possibile alla vita nuova che hai dentro, perché tante volte potresti dire: io sto pregando che Dio mi cambi, io sto pregando che Dio mi dia parole gentili per mia moglie, io sto pregando che Dio non mi faccia rispondere sempre occhio per occhio, dente per dente, ma Dio non mi risponde. No, è possibile a Dio che è dentro di te, è possibile a quella presenza di Cristo che è in te e che vuole essere creduta per poterla esprimere. Vinci le tue battaglie per fede, fratello, sorella, vinci i tuoi conflitti per fede. Quello che è impossibile agli uomini è possibile a Dio, e potrai essere un esempio a Gerusalemme, in Samaria, fino agli estremi confini della terra. Preghiamo insieme. Amen. Signore, ti ringraziamo perché tu ci hai dato un compito incredibile. Tu non ti sei servito solamente di angeli o del tuo Spirito Santo per dire seguite loro, ma tu ti sei rivelato, hai portato la tua ricchezza, la tua salvezza nelle nostre vite, ci hai dato una nuova identità, immagine di Cristo. Ecco perché, scartando tutti gli esempi negativi di strade che non portano che al nulla, alla distruzione, e scegliendo te come esempio, grazie perché non dobbiamo seguirti con uno sforzo umano. Sì, la volontà è importante, ma tu ci hai dato la comprensione che la volontà non è sufficiente, è indispensabile, ma attraverso la fede nella tua opera, quello che ci viene impossibile di fare, quella battaglia che non possiamo vincere assolutamente e che ci porta alla sconfitta, invece con te diventa una vittoria. Diventa un superamento, possiamo vivere il miracolo di essere più che vincitori in virtù del tuo amore, nel nome di Cristo. Amen, amen, amen. Dio vi benedica. Buona domenica.